Abbiamo esaminato nelle lezioni precedenti i due atti con forza di legge. Ora vorrei che vi fosse chiaro questo principio. Il fatto che la funzione legislativa non sia esercitata nella forma della legge è un'eccezione al assetto costituzionale dei poteri. L'assetto costituzionale dei poteri è fissato dall'articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere. Quindi abbiamo una regola generale che ci dice che la funzione legislativa, cioè la produzione di atti con forza di legge, di norme che si collocano nella gerarchia delle fonti sotto la Costituzione, è attribuita alle Camere, che le svolgono nella forma della legge formale. Questa è la regola. Gli articoli dal 70 al 74 disciplinano appunto la legge. Non a caso l'articolo 74 riguarda la promulgazione e il rinvio della legge delle Camere. Dall'articolo 75 in poi incominciamo a esaminare le eccezioni. L'articolo 75 riguarda il referendum. Per quanto possa sembrare curioso, il referendum è un'attività legislativa, è una fonte del diritto. Ne parleremo un po' in seguito, più a fondo del referendum. Qui si sta parlando del referendum abrogativo, cioè di questo potere particolare che è affidato al corpo elettorale, il quale può con un suo voto abrogare una legge. Si dice che una legislazione è meramente negativa, nel senso che il corpo elettorale non può introdurre una legge nuova. Da noi non esiste il referendum propositivo, o quantomeno non esiste a livello di Stato. Esiste in alcune regioni speciali, introdotta in via forse non del tutto esplicita, in Val d'Aosta e nel Trentino Alto Adige, e dà dei risultati strani, non è molto praticato ed è francamente una cosa che turba un po'. Però lasciamo stare cosa avviene a livello di regione o cosa dicono gli statuti e le leggi che potrebbe avvenire a livello di regione. Nel nostro sistema costituzionale, con il voto popolare si possono abrogare, togliere atti e disposizioni. Non si possono introdurre atti o disposizioni nuove. Però è anche evidente che attraverso la funzione di legislazione negativa si cambiano le cose. Per esempio, in forza di un referendum abrogativo nel 93, si sono tolte alcune paroline magiche nel testo della legge elettorale per il Senato, trasformando una legge che dava effetti sostanzialmente proporzionali in una legge che introduceva un sistema decisamente maggioritario. E questo si è fatto soltanto togliendo singole parole. Quindi non è un caso che l'articolo 75 riguardi il referendum, cioè che dopo aver detto come si fanno le leggi, il Costituente ci dica come si abrogano le leggi, perché comunque è un'attività di innovazione dell'ordinamento giuridico. Ed è questa particolarità per cui a togliere disposizioni è il corpo elettorale. L'articolo 76 e 77 li abbiamo esaminati tra questa mattina e ieri. Delegazione legislativa e decreto legge. Che cosa c'hanno di particolare? Beh, qui la particolarità è di essere atti che vengono dal governo, innanzitutto, e per questo è una forma di decreto, e sono esercizio di funzione legislativa da parte del potere esecutivo. Però badate, in entrambi i casi il governo si basa su una legge. Che questa legge venga posta prima, come nella delegazione legislativa, cioè sia a monte dell'esercizio del potere legislativo, oppure sia una legge che interviene a valle, dopo che il governo ha posto il decreto legge, comunque noi abbiamo un esercizio di funzione legislativa che si appoggia oppure viene convalidato da un atto del Parlamento. Sono eccezioni perché il governo con suo decreto apporre norme giuridiche di fonte primaria, ma sono eccezioni temperate comunque da un intervento del legislatore. Il che vi spiega perché anche gli atti con forza di legge possono soddisfare la riserva di legge. Vi ricordate, vi ho parlato delle riserve di legge e nell'ambito delle riserve di legge vi ho distinto le riserve di legge formale dalle riserve di legge ordinaria e vi ho detto, attenzione, le riserve di legge formale sono poche e non stanno a indicare tanto una disciplina della materia quanto la necessità di un controllo politico del Parlamento sul governo. È il Parlamento che con legge deve approvare il bilancio, è il Parlamento che con legge deve autorizzare la ratifica dei trattati, poi abbiamo visto che è il Parlamento che con legge deve conferire o può conferire la delega legislativa al governo, è il Parlamento che con legge, sempre formale, può convalidare, cioè convertire in legge il decreto legge. Ed è sempre il Parlamento che con legge può regolare gli effetti del decreto legge decaduto. Cinque casi. Sono questi cinque che sono essenzialmente questi i casi di riserva di legge formale. Le Camere con legge. E come vedete sono cinque casi in cui è ovvio che non sia il Parlamento, il Governo con un proprio decreto autorizzare l'esercizio del bilancio, ratificare ciò che ha stipulato in via amministrativa con gli altri stati, oppure darsi deleghe o convertirsi in decreti legge. È ovvio. Per cui le riserve di legge formale stanno a occupare zone in cui è necessaria la dualità degli organi. La funzione del controllore non può essere sommata e confusa con la funzione del controllato. È una funzione di controllo politico esercitata nella forma della legge, con lo strumento della legge. Bene. In tutte le altre riserve di legge, la riserva non opera soltanto a favore della legge del Parlamento, ma si dice opera a favore della legge e degli atti con forza di legge. Il che significa che la materia può essere disciplinata o direttamente dal Parlamento o tramite gli atti previsti dagli articoli 76 e 77. Anzi, proprio dove è sicuramente scritta una riserva di legge assoluta, quindi che esclude atti del potere esecutivo non muniti di forza di legge, lì ci imbattiamo in classici decreti delegati. Il codice penale e il codice procedura penale stanno a dirci quali sono le ipotesi e le modalità con cui Tizio può essere preso e schiaffato nelle patrie carceri. Violazione, limitazione della libertà personale. Se uno vuole sapere per quale motivo la polizia lo può arrestare per strada, deve andare a leggersi il codice di penale e il codice di procedura penale, cioè due decreti delegati. Chiara dimostrazione che quella riserva di legge opera a favore non della legge formale, non del potere del Parlamento, ma a favore di atti delegati, che a monte hanno sì una legge di delega, ma sono atti delegati. C'è una quasi completa parificazione, come vedete, degli atti normativi del governo alle leggi formali, e questa quasi completa parificazione deriva da questo fatto. La riserva di legge è posta perché con la riserva di legge si garantisce il procedimento legislativo, cioè si garantisce ai cittadini, si garantiscono ai cittadini tutte le particolarità, tutti i valori garantistici del procedimento legislativo, cioè che una legge, che un atto normativo sia discusso dalle Camere, sia discusso pubblicamente. Decreto delegato, decreto legge sono invece prodotto del Consiglio dei Ministri, quindi non hanno di per sé le garanzie del procedimento legislativo, però sono appoggiati a una legge. Sono appoggiati alla legge di delega o sono appoggiati alla legge di conversione del decreto legge. E quindi vengono a soddisfare quei requisiti minimi di garanzia che sono tipici della legge formale. Ok? È chiaro fin qua? Ci sono altri atti con forza di legge? Come continua il nostro elenco? Il nostro elenco continua con l'articolo 78. L'articolo 78 ci dice che le Camere, quindi le Camere significa ancora le riserve di legge formale, deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Non è un caso che qui questo articolo sia messo nella parte che riguarda la formazione delle leggi. Sta a indicare ancora una volta una riserva di legge formale, cioè le Camere deliberano lo stato di guerra con una legge che conferisce i poteri del governo. Quali siano questi poteri? Fortunatamente non si sa e si spera di continuare così. Posso scrivere dei libri, ma si spera che non sapremo mai qual è la prassi applicativa. Non perché l'Italia non partecipi a atti di guerra, ma per il semplice fatto che l'Italia li chiama interventi umanitari. No? Quando il governo D'Alema ha deciso di piacevolmente intervenire a favore della popolazione kosovara, nonché serba, ha mandato dei stupendi piccoli aerei a bombardare Belgrado. Ma questo non era un atto di guerra, anche perché, lo vedremo la prossima settimana, l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Infatti noi non avevamo una controversia con la Serbia, allora Jugoslavia, noi avevamo una missione di pace. E le vie del Signore, che sono le vie della pace, sono infinite. E quando sono finite ci sono sempre i cacciabombardieri, per questo ne stiamo comprando alcune dozzine nuovi. Ora, tutto questo non è passato per il meccanismo dell'articolo 78, per semplice fatto che essendo un'operazione di mantenimento della pace, il governo si è presentato in Parlamento e il Parlamento gli ha fatto una mozione dicendo bravo, vai. Ha approvato il progetto, l'impegno che aveva assunto l'Italia nell'ambito della NATO. cioè, l'alleanza, dicono che siamo a parte, e a sua volta nell'ambito di alcune direttive ONU, per cui diciamo la copertura internazionale c'era. La copertura internazionale definiva tutto ciò come una missione di peace enduring o qualcosa del genere, e di conseguenza non si è applicato nel divieto di atti di guerra, nell'articolo 11, nel meccanismo dell'articolo 78. E altrettanto si può dire per l'Iraq, in cui abbiamo mandato le nostre truppe, né per l'Afghanistan, dove anche lì stiamo mantenendo la pace, e ogni tanto invece gli altri ci fanno la guerra. Noi manteniamo la pace, gli altri no. Vabbè, scherzi a parte, ammettendo che sia proprio il caso di fare scherzi su queste cose, l'articolo 78 resta un'isola misteriosa. Non ha avuto mai applicazione, e quindi noi non sappiamo esattamente che cosa si intende per quei poteri necessari conferiti dal governo. L'esperienza che abbiamo è l'esperienza che risale all'epoca pre-repubblicana e ancora all'epoca monarchica, quando Sua Maestà montava sul cavallo bianco, anzi lo issavano sul cavallo bianco, perché il cavallo bianco era grande tre volte più della media di Savoia, e partiva per la guerra, cercando di non cascare alla prima curva, e il Parlamento gli conferiva particolari poteri. E questi particolari poteri erano forme di decreti, qualcosa di mezzo tra i decreti delegati e i decreti legge. Ma questa è una vecchia esperienza. Poi abbiamo l'esperienza dell'epoca pre-costituzionale, l'epoca della luogotenenza, quando sempre Sua Maestà decise di trasferirsi a Brindisi perché faceva più caldo, in senso climatico, mentre dove stava a Roma era molto più caldo per altri versi, e fu destituito Mussolini, e allora ci fu un'attività normativa che durò fino all'entrata in vigore della Costituzione, fatta di decreti prima del luogotenente e poi del Presidente Provvisorio dello Stato, che erano decreti poi convertiti in legge. Anche lì abbiamo avuto un fenomeno che sono ancora presenti nell'ordinamento, non si applica ancora alcuni di questi decreti, e sono decreti anche quelli fatti dal governo con una certa copertura di legge, tutte cose che ovviamente sono precedenti all'ordinamento repubblicano. Da quando è entrata in vigore la Costituzione tutto ciò non si è visto più, ma conosciamo soltanto decreti delegati e decreti legge. Questa è una tipologia chiusa. Per dire che è una tipologia chiusa, nel senso che non è possibile introdurre altre previsioni di atti con forza di legge. Né il governo né altri organi possono essere titolari di poteri legislativi se non in forza di una legge che modifichi la Costituzione. La Costituzione blocca il livello degli atti con forza di legge. Sono tutti scritti in Costituzione e sono solo quelli scritti in Costituzione. Non ce ne possono essere altri, se non previsti da una legge costituzionale. Esistono leggi costituzionali che prevedono altri decreti con forza di legge? La risposta è sì. Cinque. I cinque statuti delle regioni speciali. I cinque statuti delle regioni speciali prevedono che per la loro attuazione, e cioè per trasferire funzioni amministrative dello Stato a queste regioni, si proceda con un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, previa delibera del Governo, ma non coperto da un atto parlamentare. Questi decreti sono preparati da una commissione paritetica, composta da esperti nominati dalla Regione e dallo Stato, i quali discutono piacevolmente di che cosa trasferire dallo Stato alle Regioni, e poi il Governo, se vuole, li adotta questi testi preparati in sede tecnica e li emana, e il Presidente della Repubblica li emana. E queste sono fonti primarie a competenza riservata. Lo Stato non può trasferire alle regioni speciali delle funzioni se non tramite questo meccanismo. Per cui è un meccanismo piccolo piccolo, per chi si occupa delle zone speciali è grande grande, perché è normalmente importante per tutte le attività di coordinamento finanziario, passa per questo canale, più o meno tutte, e sono molto importanti per le zone speciali, ma sono molto piccoli rispetto all'ordinamento e sono comunque previsti da leggi costituzionali. Lo vedremo poi meglio parlando delle regioni speciali. Stop. Non c'è altro. Per questo stamattina vi dicevo, c'è una resistenza a ritenere che quando la legge di delega obbliga il governo a seguire un certo procedimento per emanare il decreto delegato, il governo possa essere vincolato a dei pareri, per esempio, delle commissioni. Perché questi pareri delle commissioni saranno sì previsti, ma come pareri obbligatori e non vincolanti. Perché se fossero pareri vincolanti avremmo introdotto un nuovo procedimento per formare atti con forza di legge. E questo andrebbe contro il principio della chiusura, della enumerazione tassativa degli atti con forza di legge, in quanto eccezioni a una regola. La regola è costituzionale, le eccezioni devono essere costituzionali. Vi è chiaro? Che cosa segue l'articolo 79 e 78? Non c'è da sorprendersi, segue appunto l'articolo 79. L'articolo 79 ha una bella storia. Riguarda l'amnistia e l'indulto. Dicasi l'amnistia, il provvedimento di clemenza con cui il legislatore decide di cancellare dei reati, generalmente lo fa per svuotare le aule giudiziarie, per esempio. Le aule giudiziarie si riempiono di processi che riguardano, che so, piccoli spacciatori, emissioni di assegni a vuoto, gli stranieri abusivi, eccetera. A un certo punto il legislatore dice: vabbè, amnistiamo tutti quelli che hanno procedimenti penali per sanzioni che arrivano fino a, che so io, a 2 anni, sono amnistiate. Il che vuol dire che i procedimenti si interrompono. Io ho fregato 3 mele, sono sotto processo, mi amnistiano e io, il mio processo si interrompe e vengo amnistiato. Ovviamente se sono in carcere esco. L'indulto invece riguarda soltanto lo sconto di pena. Il governo Prodi fece un indulto, tra l'altro lo fece con enorme maggioranza, forse solo la Lega aveva votato contro. E questo indulto fece, notate che fu chiesto dal Papa. Noi siamo una Repubblica Democratica fondata sulla fede, quella nuziale, non so che tipo di fede, e scusate se Ratzinger che e il Papa andò in visita al Parlamento. Succedono queste cose strane in Italia, non che sono il telefono, ma che il Papa va in visita al Parlamento, e in quell'occasione disse, era ancora quello precedente, il Papa polacco, e disse, però la causa dei detenuti, perché in Italia abbiamo un sacco di detenuti, circa il doppio di quelli che potremmo ospitare nelle carceri, e quello che è più interessante è che buona parte, cioè più della metà di questi detenuti, quasi 2/3 di questi detenuti, non sono condannati con sentenza passata in giudicato, per cui rei condannati, ma sono ancora in attesa di sentenze, no? Questa è la lungaggine della procedura penale italiana che porta a questi sconci. E allora il governo, mosso a pietà e con una grande alleanza transgender tra destra e sinistra, votò, non si dice transgender, vabbè, votò un atto di clemenza, l'indulto, sbagliando, perché di solito si fa l'amnistia e l'indulto. Invece fece solo l'indulto, nel senso che fece uno sconto di pena. Tutti quelli che erano in carcere a scontare una pena ebbero uno sconto di tot anni, salvo i reati gravissimi. E questo è un provvedimento che serve a svuotare le carceri, non a svuotare le aule giudiziarie. Infatti i due provvedimenti si fanno insieme. Ma il governo Prodi non aveva la sufficiente maggioranza per fare due provvedimenti. Allora ne ha fatto uno. Così ha svuotato le carceri, ma ha lasciato piene le aule giudiziarie. E come ha svuotato le carceri, tutti quelli che sono stati poi condannati sono finiti in carcere. Brillante strategia. Nel senso che hanno dovuto fare i processi per arrivare a una sentenza e a quel punto hanno applicato lo sconto. Una tecnica legislativa assolutamente demenziale. Ma la cosa interessante è che il meccanismo della Costituzione in origine era un po' particolare, perché diceva nel vecchio articolo 79 che l'amnistia e l'indulto sono decretati dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere. Perché il Presidente della Repubblica? Perché il Presidente della Repubblica è l'erede dell'antico sovrano. Il sovrano assoluto aveva questo potere di clemenza, per cui elargiva amnistie, elargiva indulti e anche grazie individuali. Il condannato veniva graziato dal sovrano. Ma il sovrano si era particolarmente felice, invece di graziare Barabba, Ponzio Pilato passò la storia per questa scelta, può fare delle amnistie o degli indulti, cioè degli sconti di pena o di cancellazione di reati. E allora esisteva un particolare atto con forza di legge che era sostanzialmente un decreto delegato con legge votata dalle Camere e poi emanata dal Presidente della Repubblica. Benché la Costituzione non lo dicesse espressamente, però in mezzo c'era una delibera del governo. Era il Parlamento a decidere se e come dare all'amnistia l'indulto, il governo preparava il decreto, lo deliberava e il Presidente lo emanava. Ma cosa successe? Successe una storia molto divertente, che nel marzo del 1992 il Parlamento decise di cambiare sistema. Decise di cambiare sistema perché improvvisamente è sembrato che si fossero date troppe amnistie e indulti in Italia e si voleva dare un segno di serietà. Per cui si è deciso di rendere molto più difficile l'amnistia e l'indulto, anzi di renderlo sostanzialmente impossibile. Vedremo perché. La cosa divertente è che questo accadeva nel marzo del 92. Due mesi dopo scoppiò Mani Pulite. Due mesi dopo scoppiò il caso a Milano, dove fu preso un funzionario che ha tirato fuori un po' di tangenti e questo ha detto: ma di cosa state parlando? Volete l'armadio dei tangenti? Ecco l'armadio dei tangenti. E da quel momento Di Pietro e Company, che allora Di Pietro faceva il PM, lo faceva sempre nella lingua straniera, ma faceva il PM, dettero luogo a una serie di processi esplosivi, alla conseguenza del quale noi arrivammo ad avere un Parlamento che aveva il 50% più uno di inquisiti, la maggioranza. Quello sì è un partito transgender, non a caso era il partito che ci diceva non sciogliamo le Camere, succeda quello che succeda, e fu disposto a sostenere due governi, Amato e Ciampi, che non avevano una maggioranza politica, ma erano governi nominati dal Presidente e sostanzialmente fortissimi, perché ogni volta che presentavano un progetto in procedimento dicevano: oddio, se non volete approvarlo, sciogliamo le Camere. E lui ha detto: no, è un ottimo provvedimento, e lo approvavano. Capite l'ironia della storia? Due mesi prima abbiamo fatto i moralizzatori, dicendo basta con le amnistie e l'indulto. E per dire questo non tolsero la previsione della Costituzione, ma introdussero una norma che è una norma di una stupidità inaudita. Dice così: L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge, deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Non so se voi apprezzate la scrittura di questa disposizione. È molto più difficile attuare l'articolo 79 che cambiarlo, perché per cambiarlo basta anche la maggioranza assoluta, normale procedimento di revisione costituzionale. Se proprio vogliamo fare una cosa senza il rischio del referendum, basta la maggioranza dei 2/3 sulla votazione finale. Invece qui addirittura sulla votazione articolo per articolo, è l'unica previsione in tutta la Costituzione in cui si prescrive una maggioranza rinforzata nell'articolo per articolo. È la norma più difficile da applicare in Italia. È la legge più difficile da fare. Cambiare la Costituzione serve molto di meno. Allora, e c'è una certa stupidaggine in questo, no? Si può in Costituzione prevedere un meccanismo che è più difficile da attuare rispetto a quello che è richiesto per cambiarlo? C'è qualcosa che non funziona. E infatti è una cosa un po' folle. Però vedete, questo ci ha introdotto 2 cose nuove. Primo, un'altra previsione di atto riservato alle Camere. È un'altra previsione di legge formale, solo le Camere con legge. E poi ci apre la porta a non un atto con forza di legge, ma a delle leggi rinforzate. L'articolo 79 ci introduce un tema finora non affrontato in questo corso di lezione, che sono le cosiddette leggi rinforzate. Cosa vuol dire che sono leggi rinforzate? Vuol dire che sono leggi che non seguono il normale procedimento, ma hanno un procedimento potenziato. Ossia il procedimento per la loro formazione è aggravato, perché questo dovrebbe aumentare il tasso di garanzia alla collettività. Non è che una norma di amnistia e indulto può essere infilata, che so io, in qualche articolo della legge finanziaria o in un decreto legge, eccetera. Per fare un'amnistia e indulto il Parlamento deve raggiungere un accordo mostruoso e farlo con maggioranza di 2/3. Infatti l'unico provvedimento che si è fatto applicando l'articolo 79 è la legge di indulto voluta dal governo Prodi, che fu rimproverato durante la campagna elettorale: ah, voi avete fatto l'indulto rimettendo in circolo dei delinquenti, eccetera, dimenticando che quella legge è stata approvata dai 2/3, che vuol dire che non è stata approvata solo dalla maggioranza di Prodi, è stato un accordo transgender, come ormai abbiamo deciso di chiamarlo, e a parte la Lega tutti gli altri hanno detto di sì. Non è l'unico caso di procedimento rinforzato, ci sono altri procedimenti rinforzati in giro per la Costituzione. Lo troviamo nell'articolo 7, nell'articolo 8, nell'articolo 116, nell'articolo 132 e nell'articolo 133. Giocatevi all'8. 7 riguarda il concordato. Concordato tra lo Stato e la Chiesa, la Città del Vaticano, la Chiesa Cattolica. In Costituzione si prevede una norma scritta malissimo, che è il frutto di una lunga trattativa, dolorosissima votazione, eccetera, e che è stata approvata senza tradurla in un linguaggio giuridico accettabile. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nei propri ordini indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. È faraginosa perché confonde un po' i piani. Allora, tecnicamente il concordato, quello stipulato dal Cavaliere Benito Mussolini con il corrispondente Papa, cioè Capo di Stato della Città del Vaticano, è un trattato internazionale. I trattati internazionali come tali possono essere cambiati solo con l'accordo delle parti, oppure il singolo Stato lo denuncia e lo dichiara decaduto. Cosa ci dice la Costituzione? Innanzitutto la Costituzione ci richiama i patti lateranensi come il documento votato nel 29, approvato nel 29, stipulato nel 29, e convertito in legge con legge di autorizzazione della ratifica. Dice i patti, i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi. I patti lateranensi possono essere cambiati con l'accordo delle parti, per forza. Infatti, quando il cavalier Bettino Craxi decise di cambiare il concordato, fece una trattativa con la città del Vaticano e alla fine portò in Parlamento una revisione del concordato e il Parlamento votò una legge di autorizzazione della ratifica. E fin qua siamo nei normali trattati. Quello che dice in più la Costituzione è che questi trattati non possono essere denunciati unilateralmente dall'Italia. Ossia l'Italia, per tirarsi fuori dal principio concordatario, cioè per decidere che non vuole più avere concordati con la Chiesa Cattolica, deve fare una revisione costituzionale. Bisogna procedere attraverso le forme della revisione costituzionale, cancellare la disposizione dell'articolo 7, dopodiché si può prendere il concordato e buttarlo nel cestino. Ma buttarlo nel cestino senza la revisione costituzionale sarebbe un provvedimento illegittimo. Però vedete, qui abbiamo un procedimento rinforzato, no? Tutte le modifiche ai patti lateranensi, nonché alle leggi conseguenti ai patti lateranensi, per esempio le leggi sugli enti ecclesiastici, la legge sull'8 per mille, la legge matrimoniale, eccetera, possono essere fatte soltanto passando attraverso un procedimento rinforzato. Ossia lo Stato, il governo, deve prima stipulare un accordo con la città del Vaticano, una volta concordato il nuovo testo, lo mette in un disegno di legge e lo presenta alle Camere. Non è tanto il procedimento legislativo a cambiare, è il procedimento di formazione dell'iniziativa legislativa a cambiare. Cioè questo rafforzamento sta nella fase in cui il governo decide che cosa presentare alle Camere. È il governo che deve dar luogo alla trattativa. Poi presenta un disegno di legge alle Camere. Però badate, le Camere a questo punto non è che procedono normalmente. Le Camere procedono vincolate dall'accordo. Durante il dibattito parlamentare non si possono portare emendamenti se non rinegoziando con la Santa Sede. E infatti, quando Craxi portò la legge di revisione del concordato in Parlamento, ci furono alcuni punti che non andavano bene, il procedimento legislativo si interruppe, il governo rinegoziò quelle clausole con la Santa Sede, dopodiché presentò un emendamento e ricominciò il procedimento legislativo. Vedete che è un vincolo di procedimento che grava anche sul Parlamento.